Abbiamo esaurito le interrogazioni, possiamo iniziare il Consiglio Comunale con l'appello. Prego, segretario.
Solomita,
Presente.
Loschi,
Presente.
Trusiani, Tardini, Carretti, non la vedo. Forti Nazarena, è ammalata? Ah. Gasparini Catellani. Dov'è? Che l'ho visto? Ah, è là, no, è là, è là. Gasparini, sì, l'ho visto. Artusi, Corradi, Burani, Zambelli, Bergonzini, Clemente, Bonora, Zironi, Abate, Silvestri.
Possiamo iniziare il Consiglio Comunale con il punto 1 all'ordine del giorno. Vi ricordo che anche in questa seduta vengono eseguite le registrazioni, vi è fatta la videoregistrazione. Invito, prego, consigliere Artusi.
Grazie Presidente. Comunico la mia astensione dalla discussione e dalla successiva votazione di quest'ordine del giorno per quanto riguarda il primo, la Valsat, avendo compartecipato, collaborato come tecnico alla stesura di alcuni aspetti specifici sui comparti di Via Corte e di Via Roncaglia, per la valutazione del PGRA, piano di gestione a rischio alluvioni. Grazie.
Grazie consigliere Artusi. Invito quindi l'architetto Bettio al banco. È il punto che viene. Ecco, vi volevo sottoporre un'opportunità, dato che anche in commissione la trattazione del punto 1 e punto 2 è stata eseguita in una sola volta. Se non ci sono osservazioni, chiederei all'architetto Bettio di presentarli tutti e due. Poi, come al solito, procederemo con discussioni e votazioni separate perché sono due punti separati da votare. Ci sono obiezioni? No. Quindi, architetto Bettio, per favore illustri i primi due punti all'ordine del giorno e poi dopo faremo le domande e il trattamento dei singoli punti. Grazie. All'oggetto, scusate, del punto all'ordine del giorno, il punto 1A, dice adozione della valutazione ambientale strategica di integrazione della variante 2016 al piano strutturale comunale, PSC, adottata con delibera del Consiglio Comunale 66 del 2016 e il punto 2 ha per oggetto l'adozione variante zonizzazione acustica in conformità alla variante 2016 al piano strutturale comunale PSC adottata con delibera del Consiglio Comunale 66 del 2016. Prego, architetto Bettio.
Buonasera. Dobbiamo ricollegarci per questa adozione alla variante del piano strutturale, l'adozione della variante strutturale adottata con delibera del Consiglio Comunale numero 66 del 2016. Come ricordate, con quella variante, con quell'adozione di luglio 2016, fu adottato la variante al piano strutturale. La normativa che lega l'urbanistica consente, obbliga a realizzare una valutazione di impatto ambientale rispetto alle varianti che si adottano, cioè rispetto a un indice che viene incrementato, bisogna valutare se gli effetti di impatto ambientale sono peggiorativi e se fossero peggiorativi, quali sono gli elementi di mitigazione che devono essere adottati. Detto questo, con questa adozione invece andiamo sempre a valutare, quindi la valutazione che era la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, la VALSAT, che era legata al piano strutturale, si lega a una valutazione ambientale di tipo urbanistico. Invece in questo caso, con questa adozione, andiamo a valutare gli aspetti ambientali, cioè siamo sempre nell'ambito della valutazione, gli aspetti però legati a un'altra legge che è simile ma non uguale, che è il testo unico sull'ambiente. Provo a fare un piccolo inciso per comprendere. Diciamo che tolte piccole varianti che erano di dettaglio, cioè comparti che di fatto erano intesi come espansione, ma nell'effetto pratico erano un consolidato, che noi abbiamo così trasformato dopo 20 anni in un consolidato. Gli effetti più grandi di questa variante erano legate a quel bando che, se ricordate, che legava poi a un atto di indirizzo del Consiglio, che si dava la possibilità dei comparti di poter trasferire della capacità edificatoria da una parte all'altra. Per intenderci, se noi facessimo un'analisi, una valutazione di sostenibilità ambientale, una VAS, di tutto il territorio comunale rispetto a questa variante, l'effetto sarebbe zero. C'erano 100 abitazioni in un comparto, se ne spostano 80 in un altro, gli effetti sono sempre 100, cioè la somma totale è invariata. Detto questo, però, che cosa deve valutare la VAS? La VAS deve andare a valutare negli effetti specifici, cioè in ogni singolo comparto che si va ad incrementare, se l'incremento è un incremento quanto si incrementa, perché potremmo andare a togliere in una zona che ha meno effetti ambientali e andare magari in una zona che è magari più critica da un punto di vista ambientale. Quindi dobbiamo valutare, abbiamo valutato e abbiamo rivalutato con questo, se gli effetti in quella zona specifica incrementano in qualche modo gli aspetti di impatto sull'ambiente. Rispetto ad ogni valutazione di impatto ambientale, si deve valutare se anche l'opzione zero, cioè se l'effetto è completamente impattante, cioè fortemente impattante sul territorio, anche la possibilità di non fare una variante. A seguito della precedente VALSAT e di questa VAS, ogni variante che è stata adottata, è stata intrapresa, è comunque una variante che non ha un incremento tale da essere, l'opzione zero non è perseguibile. Anzi, per certi aspetti c'è stato un effetto anche migliorativo. Con la relazione e con gli allegati abbiamo voluto anche cogliere l'opportunità di andare a valutare anche rispetto a ulteriori indicatori ambientali, quelli rispetto all'acustica e quelli rispetto all'allagabilità di certe zone. Per intenderci, è stato valutato gli effetti acustici di comparti che avevano un incremento minore di abitanti e con lo spostamento di questa capacità edificatoria hanno avuto un aumento degli abitanti, e quindi di fatto abbiamo verificato che gli aspetti acustici sono irrilevanti. Ulteriormente abbiamo considerato anche gli aspetti dell'allagabilità, non solo del reticolo superficiale principale, il secchia, ma anche nei casi estremi, quando il ricettore principale, cioè il Po e il secchia di conseguenza, non siano in grado di accumulare ulteriore reticolo idrografico, quindi il reticolo idrografico secondario, cioè i canali, entrano in sofferenza nel caso di esondazione di questi, che potrebbero essere un effetto magari più attento. È stato fatto uno studio specifico proprio per andare ad analizzare anche questi effetti qui. Alla fine di tutte queste valutazioni è stata inserita una schedatura che era già inserita nella VAS, quindi nella VALSAT, quindi lo vedete, le avete già in qualche modo potuti vedere, dove viene fatta una descrizione specifica per ogni comparto, quindi note descrittive, motivazione urbanistica progettuale, la stima del carico urbanistico, la sicurezza idrogeologica, vedi la zona geotecnica, quindi vedete gli allegati, abbiamo cercato anche di tenerli distinti perché sono estremamente corposi, sono 611 pagine di allegati e 100 pagine di relazione, che sono, comunque sono state tutte messe a vostra disposizione. E, dopodiché vediamo le interferenze con i vincoli di tutela della criticità ambientale, l'accessibilità, cioè ogni comparto, se è facilmente accessibile, se non è accessibile, della viabilità, l'alimentazione idrica e energetica, stiamo parlando di comparti che abbiamo valutato se hanno necessità di aver bisogno di reti di elettrificazione o reti idriche per poter pensare anche ai costi per poter spostare, quindi l'effetto di un incremento di un comparto della capacità edificatoria, se questo si porta a un aumento dell'elettrificazione o un aumento delle fognature, cioè siamo in grado, è in grado questo comparto di reggere gli aspetti fognari, gli aspetti idrici anche con questo incremento, e questa è stata analizzata. Il rischio idraulico, lo smaltimento reflui e di depurazione. Ecco, alla fine di tutto questo ci sono gli aspetti di mitigazione, quello che vi dicevo prima, cioè la legge 20 e la legge anche del testo unico dell'ambiente parla sempre di condizioni e limiti, quindi le condizioni perché questo comparto possa essere incrementato. In ognuna di queste abbiamo riportato una sintesi di norme che vadano a specificare, che sono elementi prescrittivi che poi sono quelli che vedrete nel caso in cui ci sia la prosecuzione di un piano particolareggiato in consiglio comunale, dove tutti questi elementi devono essere trasposti e portano, e sono elementi normativi che devono essere riconsiderati. Quindi ognuno di questi è stato valutato, considerato, inserito e con la sua schedatura e con le mitigazioni che ognuno ha. Se rimaniamo sempre nell'ambito delle valutazioni, ma visto che il secondo punto all'ordine del giorno riguarda gli aspetti acustici, come vi dicevo, è stata fatta, questo comune si è dotato, oltre degli aspetti urbanistici, anche di un piano di zonizzazione acustica. Ciò vuol dire che parallelamente alla individuazione di un comparto urbanistico di espansione si è valutato, diciamo, un altro piano che è, diciamo, figlio dell'aspetto urbanistico, che ha valutato gli effetti acustici, ha definito gli aspetti acustici di quel comparto, cioè, per intenderci, un comparto di espansione, qual è il limite acustico che in quel comparto ci deve essere, che è l'effetto della destinazione d'uso, l'effetto della viabilità che è circostante e gli effetti anche eventualmente del carico urbanistico che c'è. Un comparto con una scarsa urbanizzazione, quindi con poche abitazioni, ci avviciniamo alle zone, diciamo, più basse, quindi la classe 2, così, dove c'è invece un maggior carico di abitanti, stiamo intorno alla classe 3. In questi casi specifici i nostri comparti, con l'incremento, anche con l'incremento diciamo urbanistico che era stato previsto, la classe acustica non è cambiata, dato che stiamo parlando di comunque di già di comparti residenziali, già in classe terza, dove l'incremento che si è determinato è un incremento che ai fini acustici è un incremento, vista la base logaritmica, che è ininfluente. Quindi questi comparti di incremento edilizio edificatorio sono rimasti inalterati. Sempre rimanendo, cercando di essere più chiaro possibile, tra le varianti specifiche, diciamo, tra le cose considerate, e quindi cerco di non passare subito al terzo punto, che invece riguarda il permesso di costruire in deroga, il nulla osta. Diciamo che gli effetti acustici, in questo caso è d'obbligo che io mi fermi andando a definire invece gli aspetti acustici, quanto invece è stato valutato per quel comparto che è al terzo punto, posso procedere, che è al terzo punto, riguarda il nulla osta alla possibilità che si possa passare da un piano particolareggiato a un intervento diretto. Quindi con l'adozione di luglio avevamo individuato che quel comparto, date le dimensioni, adesso magari provo ad aprire la tavola per rendere più chiaro il concetto. Tavola 1-4. Solitamente i comparti di espansione sono quei comparti che hanno necessità che vengano costruite delle strade, delle fognature, delle zone di elettrificazione, quello che vi dicevo prima, per poter dare l'accessibilità a dei comparti. Quando invece ci troviamo di fronte a un'area che è già completamente servita, sia in termini viabilistici o in termini di reti, elettrificazioni e fognature, acque, molto spesso quelle aree lì vengono già definite completamento, perché di fatto è la conseguenza di quello che si fa quando si costruiscono delle strade. Una volta che si è realizzata una strada, ogni lotto diventa di completamento. In questo caso qui, con quell'adozione lì, avevamo trasformato questo lotto qui in completamento, dato che è sulla strada, è completamente servito sia dal punto di vista viabilistico sia dal punto di vista delle reti, quindi di fatto era, tra virgolette, un comparto anomalo, è un comparto molto prossimo a un completamento, forse un lotto molto grande o un comparto già servito. Quindi di fatto si è trasformato con quell'adozione da piano particolareggiato a lotto di intervento diretto. Con questo permesso di costruire in deroga si consente a questo all'attuatore di poter accelerare ancora e quindi di passare da intervento diretto a direttamente un permesso di costruire. Questo non vuol dire che si deroga da quelle che sono le autorizzazioni che sono inevitabilmente necessarie, sia in termini di permesso di costruire. È semplicemente la logica conseguenza di analizzare un progetto già definito. Quindi con questo nulla osta, il Consiglio Comunale autorizza il responsabile del settore a rilasciare un permesso di costruire, qualora fosse l'approvazione, e quindi poter rilasciare direttamente un permesso di costruire anche in pendenza dell'iter di pianificazione. Cioè l'iter di pianificazione avrebbe visto che siamo in un piano particolareggiato, un intervento diretto, in questo caso trasponiamo tutto in un unico intervento diretto per le motivazioni che vi dicevo prima, cioè per l'effetto della collocazione, dell'individuazione cartografica di questo intervento. Però, sempre cercando di passare tra le delibere e cercando di essere rispettoso e cercare di darvi gli elementi, il permesso di costruire in deroga, con questo permesso di costruire in deroga, si prevede di realizzare un centro residenziale per anziani. Quindi la deroga in realtà non è la destinazione, perché la destinazione era già ammessa, però la destinazione d'uso di centro residenziale per anziani porta a analizzare gli aspetti acustici, e qui mi ricollego alla seconda delibera. Perché? Perché di fatto la legge, il DPR 142, stabilisce una cosa, cioè la zonizzazione acustica, che adesso magari provo a... provo a farvi vedere, praticamente non è esattamente... Con la relazione acustica è stata valutata la zonizzazione di quell'area. Attualmente quell'area si trova in una classe acustica quarta. E le classi acustiche vanno dalla prima, quella che solitamente sono le classi che riguardano i servizi, le scuole e quant'altro, e anche le case di cura in questo caso, e la classe seconda, che sono le abitazioni, le zone abitate, cioè non fortemente abitate. Poi ci sono le zone abitate, classe terza, e le classe quarte sono proprio quei lotti, quelle aree che sono vicine a delle strade di passaggio. Quindi il DPR 142 dice che quei lotti lì, che sono in quelle strade lì, si trovano in una classe acustica quarta. Ora, lo stesso DPR 142 dice anche però che nei casi in cui ci troviamo di fronte a una destinazione d'uso di centri per la cura, centri di questo tipo qua, allora in quei casi lì, indipendentemente da quello che dice la zonizzazione acustica, non vale più la classe quarta, bensì vale che in facciata quei fabbricati lì devono essere sui 50 decibel di giorno, 40 decibel di norma di notte, e nei casi in cui non si riesca a rispettare questo limite acustico, assolutamente deve essere rispettato che a finestre chiuse al centro della sala ci devono essere 35 decibel. Ecco, questa è la vista dello zoom. Questa è l'area. La vedete rossa, ed è stata, e a questo punto il DPR non lo vedete nella zonizzazione, cioè non si è trasposto nella zonizzazione il colore, cioè è rimasto il colore intatto, perché a questo punto, per effetto della destinazione d'uso, si riporta una classe acustica, diciamo prima. In commissione consigliare, se posso magari affrontare il tema della commissione consigliare, è stato giustamente chiesto, visto che in quel lotto è un lotto che è attraversato vicino alla strada, che la ferrovia passa abbastanza in prossimità e che comunque i macchinari, le macchine che di trattamento dell'aria produrranno del rumore, di analizzare gli effetti sia singoli che complessivi da un punto di vista acustico, traffico, macchine, E treno, perché nella relazione era scritto in una forma di sintesi che dato il numero di macchine che passano sulla strada, gli altri due effetti acustici erano praticamente assorbiti dall'effetto più grande, però in termini assoluti sarebbero comunque da prendere in considerazione. Quindi mi ero preso l'impegno di approfondire questa tematica qui, e i colleghi, questo documento, hanno provato ad approfondire, adesso se si apre questo documento magari, dove per rendere ancora più chiaro abbiamo provato a vedere nel dettaglio, cioè sulla finestra, perché poi è quello l'elemento, la bucatura, l'elemento debole del fabbricato, qual era la classe acustica con tutti questi elementi, cioè l'elemento traffico, l'elemento macchine di trattamento dell'aria e l'elemento treno. E le classi acustiche sono quelle che vedete in questa leggenda: azzurro, classe prima, verde, classe seconda, terza, giallo, rosa, questo colore spero che si legga, è classe quarta, e violetto, la classe quinta. Poi è stato analizzato il fronte principale, quello che vedete davanti, e il fronte secondario, quello che è il retro, cioè questa parte qui. Questo è quello sulla strada, che è questo, e quello è dietro. Di giorno e di notte. In una prima simulazione hanno analizzato, diciamo, senza la barriera. Adesso vado, non voglio andare troppo veloce. Con la barriera, ma senza l'elemento di brissolè, l'elemento di vetrato che avevamo impostato nel primo piano, perché ovviamente il rumore parte dal basso, viene intercettato completamente dalla barriera. Infatti vedete che al piano terra è completamente intercettato dalla barriera, ma al piano prima il rumore tende a sorpassare e andare a colpire la facciata. Quindi quelli che vedete di giorno sono in classe quarta, di notte in classe quinta, quindi degli elementi, degli impatti acustici molto rilevanti. Con questo elemento che lo vedete tratteggiato, questa veletta qui e anche questa, dove ci sono le camere, vedete che siamo passati da una classe acustica rossa, quindi da una classe acustica quarta, a una classe acustica terza. E nel retro siamo assolutamente una classe acustica prima. La domanda che si faceva in consiglio, ok, va bene, scusate, in commissione giustamente, ma nell'area verde che è prevista qui, quale sarà la classe acustica? Cioè, gli anziani, quando usciranno fuori nel loro giardino, qual è la loro classe acustica? La classe acustica è una classe acustica prima, sia diurna che notturna. Se poi guardiamo di notte, quando si abbassa il traffico, ma si abbassa anche il livello acustico, tutta la facciata è in classe terza. Dove vedete che dove non è coperta sono zone o di servizio o zone dove non c'è la presenza della persona diciamo. Quindi queste sono le camere. Poi si è analizzato con questa tavola gli effetti acustici della facciata con le macchine che stanno sopra il fabbricato. In questo caso siamo assolutamente in una classe prima, sia in facciata che sul retro. Abbiamo escluso, diciamo ipoteticamente, escludiamo tutto il traffico veicolare, escludiamo il traffico ferroviario. Qual è il rumore che la macchina fa? Quali sono gli effetti sugli abitanti, sugli anziani? È assolutamente in classe prima. Tenete conto che abbiamo anche considerato quelli che sono i requisiti acustici passivi, cioè la macchina che si accende all'interno della stanza, gli effetti di rumore che possa avere, perché se ricordate abbiamo assolutamente quei 35 decibel all'interno della stanza, quindi sono stati considerati anche tutti i macchinari che ci sono utilizzati, ascensori, unità di trattamento d'aria, condizionatori, tutto quello che riguarda. Poi diciamo che in un primo momento non erano riusciti a fare a modellare e ad analizzare anche la ferrovia, perché la ferrovia è estremamente complessa da analizzare, cioè sono transiti, diciamo, ferroviari che avvengono due volte all'ora, e quindi diciamo un effetto del rumore più difficile da studiare, perché non è continuo, ha un picco e poi per molto tempo non posso avere rumore. Però, visto che era una tematica, se riesco è questo. Sono riusciti ad acquisire, diciamo, quali sono gli effetti del treno, escludendo a questo punto il traffico veicolare, cioè il rumore delle attrezzature sopra la casa protetta, quant'è il rumore del treno? è assolutamente in classe prima, cioè la facciata, a questo punto forse la parte che doveva essere più rilevante è quello il retro della facciata, è assolutamente in classe prima. Secondo me, no, volevo farlo vedere qua la redazione, nota rumore ferroviario, perché con una attenta e anche precisa studio hanno cercato di illustrare in maniera precisa perché in qualche modo avessero detto in una sorta di sintesi che era stato escluso, perché si vede gli effetti del contributo ferroviario, cioè vedete quanto il rumore incide, 14, 17, 15 decibel, cioè siamo molto molto al di sotto di quelli che sono i 50 decibel, no? Che parlavamo prima, un po' per effetto del discorso che vi facevo prima, cioè rumore diviso tempo, se posso avere anche due picchi di rumore ma in un tempo molto lungo, quel rumore viene schiacciato dal denominatore. E soprattutto si vede in questa rappresentazione quanto il rumore che possa essere significativo rispetto alla collocazione del fabbricato quanto sia ininfluente. A questo punto, se riprendiamo il primo documento, cioè quello che ero arrivato a parlarvi degli strumenti sopra il fabbricato, cioè ho chiesto di fare un dato complessivo per vedere, ok, vediamo tutti, cioè traffico, macchine di trattamento d'aria sopra il fabbricato e rumore ferroviario, e rimaniamo, diciamo, nella situazione che dicevamo prima, cioè purtroppo il traffico veicolare ingloba quasi tutto il rumore. È come se usassimo un megafono, io mi mettessi qua a urlare e il consigliere Bonora si mettesse a bisbigliare col suo collega, in termini assoluti produce rumore, ma se io urlassi praticamente in termini pratici non sentiremmo Bonora. Diciamo che però in questo caso qui è stata fatta anche questa analisi e ha riportato la stessa cosa. Per intenderci, con questa variante diciamo, abbiamo analizzato gli effetti acustici anche rispetto a questa, e siamo riusciti ad attestare la zonizzazione acustica non su dati teorici ma su dati effettivi, cioè abbiamo anche noi campionato la stessa zona, abbiamo fatto un rilievo in continuo sulle 24 ore e rispetto a questa abbiamo verificato se i dati in origine erano uguali. Questo che cosa vuol dire? Che oltre iniziamo con dei dati nostri di origine, abbiamo imposto questa normativa che è la trasposizione del DPR 142, cioè 50, 40 e comunque non oltre 35, e poi abbiamo chiesto in normativa che finanziassero il collaudo acustico, cioè ci fosse un ente terzo che non fosse il comune a doverlo pagare, ma fossero loro a contribuire, a fornire al comune i soldi per pagare un soggetto terzo che individuava il comune, per andare ad accertare se effettivamente in termini effettivi avessero raggiunto questo obiettivo. Se raggiungeranno questi limiti acustici. Io per ora ho concluso.
Grazie architetto Bettio. Ci sono delle domande? Procediamo con gli interventi, allora non ci sono domande. Prego allora. Consigliere Di Runi,
grazie,
prego.
Grazie Presidente. Chiedevo, E se tra questi documenti, perché io purtroppo nelle 600 pagine di cui parla l'architetto Bettio non le ho trovate, abbiamo il parere di ARPAE del 5 ottobre 2016, perché quello della conferenza di pianificazione, quello precedente di luglio l'avevo trovato, ma io questo non l'ho visto da nessuna parte. Perché probabilmente non l'ho trovato io, ma sarei abbastanza, insomma, curiosa di vederlo. Poi chiedo all'assessore, ma non lo so, di competenza o al sindaco, quante sono le richieste inevase a Soliera per la casa protetta, parlo del comune di Soliera, non delle Terre d'Argine. Vorrei sapere, in questa delibera che andiamo a che ci chiedete di approvare, si parla oltre agli oneri derivanti dal parcheggio anche dai contributi di costruzione che qua non sono espressi da nessuna parte. I contributi di costruzione sono praticamente la somma degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione. Il sindaco in commissione ha detto che non ci sono oneri di urbanizzazione perché questa zona è già completamente urbanizzata. E diciamo che io ho qua sotto il rogito fatto il 27 luglio del 2016 e quest'area comunque è un terreno che viene classificato come frutteto, vigneto, eccetera. Quindi io non credo che sotto questo terreno agricolo ci siano già le reti del gas, dell'acqua, eccetera. Insomma, saranno lì vicine. Un'altra cosa che mi viene da dire, che lo dirò dopo, quindi la domanda era quali sono gli oneri di costruzione, oltre a quelli della monetizzazione del parcheggio. Poi chiedo dove è scritto o dove è detto o chi l'ha detto che questa struttura sarà accreditata e per accreditata intendiamo una struttura che sarà convenzionata dal servizio sanitario o comunque dove gli ospiti pagheranno come andare alla casa di protetta Pertini. Chiedo all'assessore agli servizi alla persona, visto che si parla, cioè si dice che possiamo andare in deroga e che comunque abbiamo bisogno di fare questa struttura e che questa posizione è una zona strategica. Vorrei che l'assessore mi spiegasse che cosa significa essere una zona strategica per una casa protetta per anziani, essere in quella posizione. Chiedo se il presidente della Gulliver è l'ex assessore Ascari Massimo, assessore per i Democratici di Sinistra nella giunta Baruffi e quello che avrebbe dovuto diventare presidente della Lega Coop, che poi all'ultimo momento, non so, io Ascari Massimo non lo conosco, quindi chiedo se è lui. Poi chiedo una cosa che ho chiesto anche in commissione e che purtroppo anche stasera non ho capito, che è questa: perché noi dobbiamo approvare una variazione di zonizzazione acustica quando anche nella relazione sintetica che ci avete dato, scusate, adesso la trovo forse. Qua, variante 2016 Valsat VAS sintesi non tecnica, che comunque è allegata alle cose che andiamo a votare, dove parliamo della zonizzazione acustica, cioè mi metto gli occhiali perché non leggo, sostenibilità rispetto all'inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico. E andiamo a valutare i comparti, c'è scritto che nel comparto C1 zona sportiva si mantengono i livelli attuali di rumore e quindi l'intervento risulta sostenibile perché viene mantenuta la classe di appropriatezza 3. Per quel che riguarda l'ambito dell'appalto GAC, ha ribadito Bettio che non cambierà la zonizzazione acustica, ma saranno le norme prescrittive per la realizzazione della struttura quelle a cui ci si dovrà attenere. Cioè, io chiedo perché noi dobbiamo approvare, come ci chiede il dispositivo, di approvare una variante quando poi in realtà, come ha detto Bettio, dal punto di vista dell'acustica le cose che cambiano sono veramente poche. Cioè, noi l'ultima volta che abbiamo approvato il regolamento acustico, la variante, come si chiama, di zonizzazione acustica del comune, avevamo avuto la necessità di farlo perché in effetti molte zone erano variate proprio come classi acustiche. Questa volta in realtà non varia niente. Quindi chiedo perché ci fate approvare questa cosa. Per il momento ho finito, grazie.
Ci sono altre domande? Prego, consigliere Bonora.
Grazie Presidente. Allora, due domande. La prima è la legge regionale del 31 del 2002, l'articolo 15 dice che il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici è rilasciato esclusivamente per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico previa deliberazione del Consiglio Comunale. E non essendo un edificio o impianto pubblico, ma un'iniziativa privata, volevo capire un attimino quali erano le risposte che ci venivano date. E in ragione per cui anche nel nulla osta, a pagina 2, si cita che la casa protetta Sandro Pertini, unica struttura presente sul territorio comunale, dal momento degli eventi sismici ha più ospiti di quanti sono i posti lato effettivi. Cioè, direi che è chiaro, però volevo una precisazione perché non ci è stato spiegato, ovviamente perché non si sa ancora, credo, se la destinazione è di questa casa per anziani è privata o sarà convenzionata, come prima ha chiesto la consigliera Zironi. Grazie.
Grazie consigliere Bonora. Ci sono altre domande? Comincia lei di rispondere? Sì, prego. Un attimo, il sindaco chiede la parola.
Sì, per delimitare l'ambito di risposte tecniche, do le risposte più di cornice, diciamo così. Allora, il numero di anziani in lista d'attesa, siamo sui 40-45 mediamente, perché dipende dai momenti, insomma in questo momento siamo intorno ai 40. E di solito ogni anno questa lista d'attesa riesce a smaltirne una quota che non arriva alla decina di unità, insomma dipende dagli anni, da come vanno le cose, 6, 7, 8, dipende dagli anni. Quindi diciamo così che chi è oltre la decima posizione ha delle chance molto limitate di poter entrare nei posti in casa protetta. E riguardo al... quindi sto parlando più che altro dei temi strategici, insomma, che riguardano i sociosanitari, insomma, dopo delle questioni più tecniche riguardanti le domande puntuali sui temi così tecnico-urbanistici risponderà l'architetto Bettio. Posizione strategica individuata in quel senso perché essendo un intervento privato, come sapete tutti, l'intervento è privato, insomma, cioè quindi è un soggetto privato che lo realizza, prova a posizionarsi così, diciamo così, per esplicarlo, in un'area che abbia un livello di visibilità elevato e un livello di vicinanza a territori popolati con fabbisogno di residenzialità per anziani elevato, quindi che guardi sia, diciamo così, a Modena, a Carpi, insomma, non è difficile immaginare perché abbiano preferito realizzarlo in un'area che abbia un livello di collegamento anche viario significativo con altre zone della nostra provincia. Quindi collegato a questo tema, domanda rispetto all'accreditamento meno, abbastanza semplice: l'intervento nasce come intervento privato, immagino che a un certo punto si proverà da parte del soggetto che realizza l'intervento a partecipare ad eventuali bandi che mettano dei posti in accreditamento. voi sapete che l'abbiamo approvato nei piani sociali di zona in unione tra ed altri, perché quello è l'ambito in cui li approviamo, abbiamo rilevato un fabbisogno elevato e anche l'opportunità di incrementare il numero di posti residenziali. Vi ricordate quel dibattito, per chi c'era, lo trovate sui giornali, insomma, quindi non è certo un mistero di nessun tipo, che c'era un'iniziativa sul territorio di Novi, pubblica, la casa portante era pubblica, che attraverso la ricostruzione ha previsto la possibilità di aumentare il numero di posti accreditati, e la programmazione del fondo socio del fondo per un'autosufficienza attualmente contempla ovviamente solo i posti che sono implementati, ma negli strumenti di programmazione sono stati previsti come opportunità l'implementazione di posti ulteriori. Se riusciremo a trovare diciamo così, le risorse per il comitato di distretto per aumentare il numero di quei posti, senz'altro potrà concorrere alla loro distribuzione anche un intervento come quello che sta per essere realizzato. E inoltre ci sono 37-40, non mi ricordo esattamente il numero di posti, che sono già accreditati, già sostenuti dal fondo per non autosufficienza, ma sono attualmente fuori distretto, che quindi sono nel territorio reggiano, tra Correggio e Reggiolo, se non vado errato. Ci sono delle strutture che ospitano degli anziani dell'Unione Terre d'Argine e che hanno scadenza 1 gennaio 2018, sono posti che sono già coperti dal nostro fondo e potranno essere reintroitati e spalmati, se vogliamo usare questo termine, nelle strutture presenti sul nostro territorio. Quindi una volta realizzata questa struttura, credo che abbia tutti i titoli per poter concorrere alla distribuzione di quei posti. Massimo Ascari era il presidente di Gulliver, è stato assessore ai servizi sociali di Soliera, se non sbaglio, per una stagione molto breve, dal 13 di giugno del 2004 al 21 aprile 2005, perché poi insomma ha avuto altri incarichi professionali che gli impedivano di svolgere la funzione di assessore, finito 12 anni fa. Credo che insomma abbia la facoltà di operare professionalmente nel suo settore, lo fa come presidente di una cooperativa che è Parimenti ad Omus, che è l'altro soggetto che opera nello stesso ambito in provincia di Modena. Sono soggetti che impiegano entrambi circa 1.600 dipendenti, fatturano oltre 40 milioni di euro, accreditati Domo sul nostro territorio, gestisce la nostra casa portata con estrema soddisfazione di ospiti e parenti. E insomma, diciamo che sono soggetti che danno qualche garanzia di qualità e affidabilità dei servizi che vanno a proporre, non sono dei soggetti che si improvvisano e che ci potrebbero preoccupare dal punto di vista delle gestioni che poi andrebbero a realizzare. E la valenza pubblica di questo intervento, cioè un intervento di natura privata che ha una valenza collettiva, mi sembra evidente che la natura stessa del tipo di attività, la produzione di servizi residenziali per anziani, sia un punto sicuramente all'attenzione di molti cittadini che vivono questo tipo di problema o di necessità o di opportunità adesso o in futuro, che quindi immagino comprenderanno la particolare rilevanza anche collettiva delle ricadute dell'intervento che questo privato va a realizzare investendo credo 6-7 milioni di euro, e quindi insomma diciamo così anche generando un investimento significativo dal punto di vista strutturale sul nostro territorio, che impiegherà poi anche credo qualche decina di dipendenti. Insomma, quindi penso che sia evidente l'interesse pubblico di questa iniziativa.
Grazie Sindaco. Prego Architetto Bettia.
Provo a rispondere in ordine sperando di non dimenticare le molte domande. Perché non legge il parere ARPA? Il parere ARPA è legato, non l'ha trovato, sì ma non c'è, no, nel senso non c'è, non l'ha letto perché non c'era, perché è legato alla variante di piano strutturale, quindi diciamo è un parere ARPA che risponde all'adozione del piano strutturale. Siamo ancora nella fase di approvazione, verrà messa a disposizione nell'ambito dell'approvazione del piano strutturale. E comunque il parere ARPA ha prodotto diciamo, gli effetti che poi vediamo in questa valutazione, cioè ha chiesto un approfondimento negli aspetti acustici che sono poi appunto quelli che vediamo qui. Però se desidera, io sì, non li abbiamo messi perché sono tutti elementi che poi metteremo nella fase di approvazione. Per quanto riguarda il catasto, non indica le reti. Diciamo che il catasto non ha questa funzione di indicare le reti. Diciamo che il catasto non è neanche definito degli aspetti pianificatori. Definisce gli aspetti patrimoniali. Gli aspetti pianificatori sono individuati dagli strumenti urbanistici. Quindi io, tra virgolette, potrei avere un campo di Rapanelli, ma potrebbe essere un campo che agli effetti, quindi nel catasto, potrebbe essere coltivato, diciamo, seminativo arboreo, ma nella realtà sarebbe un campo, un'area edificabile. Quello che trasforma un'area agricola, oltre a riportare, è poi appunto l'atto della pianificazione, cioè sicuramente alla fine di questo permesso di costruire ci troveremo di fronte a un'area completamente urbanizzata e quindi avrà una propria una coerenza urbanistica e anche catastale. Il fatto che sia indicato come seminativo non vuol dire che quella area non abbia nella zona limitrofa la possibilità di avere un diretto accesso alle reti di urbanizzazione. Per intenderci, sicuramente quello viario, quello è sicuramente un lotto che non ha necessità di realizzare delle strade, è direttamente accessibile alla viabilità, non solo quella provinciale, ma soprattutto quella interna. Quindi stiamo parlando di un lotto completamente urbanizzato. E nello stesso tempo le reti sono limitrofe, perché l'abitato dell'appalto è completamente limitrofo. Magari ci saranno delle prescrizioni da parte dei soggetti di AIMAG o dell'Enel o di quant'altro per limitare o per chiedere un potenziamento, ma questo è inevitabile in qualsiasi lotto di urbanizzazione, cioè non è che deve essere sopra, all'interno del lotto, ma deve essere servito in maniera limitrofa. Tant'è che gli oneri di urbanizzazione, molto spesso, in parte gli oneri di urbanizzazione primaria, non vengono dati al comune perché nei comparti di espansione c'è uno scomputo d'oneri, cioè il privato si fa carico di realizzare le opere di urbanizzazione per conto del comune. Ma non è in questo caso. In questo caso, invece, proprio perché stiamo parlando di un lotto, perché altrimenti sarebbe una contraddizione in termini, no? Invece in questo caso è un lotto completamente urbanizzato, quindi gli oneri di urbanizzazione sia primaria che secondaria, sempre quello che questo consiglio comunale, diciamo rispettando una giunta regionale, consente di ridurre in questi casi qui, cioè stiamo parlando che in queste situazioni qui il consiglio comunale consente di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria fino al 50%, quindi in questo caso circa 80.000 euro sono di urbanizzazione, primaria, circa 55.000 euro sono di urbanizzazione secondaria, la restante parte, circa 220.000 euro, sono di contributo di costruzione. Questi qua saranno verranno pagati nelle due fasi o nelle fasi che decide l'attuatore, nelle due fasi, nella prima al rilascio del permesso di costruire e la seconda alla fine dell'iter di agibilità. Rimango nell'ultima domanda, perché adottare una variante urbanistica? Scusate, una variante di zonizzazione acustica. Agli effetti pratici, questa variante non ha incrementato nulla da un punto di vista, giustamente, non c'è nulla che abbia degli elementi di incremento dal punto di vista acustico. Però due piccoli elementi ci sono. Infatti nella relazione della, dell'adozione della zonizzazione acustica, che proprio sono due pagine, sono otto pagine, quindi è molto semplice da leggere, a pagina 7, 6 e 7 ci sono le classificazioni, ci sono l'individuazione, che adesso magari provo a cercare, praticamente il nostro effetto non è stato quello di aumentare il comparto, ma ci sono stati due comparti, un comparto in particolar modo, quello di Via Corte, che si è ridotto. Quindi una zona che era urbanizzata è diventata una zona agricola. Quindi da un punto di vista acustico abbiamo ridotto, abbiamo fatto in modo di far diventare coerente la zonizzazione acustica con il piano strutturale. Quindi quando c'è stata una riduzione anche la zonizzazione acustica ne ha preso atto e ha scontornato e ha fatto e ha ridotto. Nello stesso tempo, quindi se voi guardate a pagina 6, ci sono proprio quelle, vengono individuate proprio quelle, quella zonizzazione acustica che fa sì che sia coerente al nostro PSC. Per quanto riguarda l'interesse, nel dispositivo, e arrivo all'ultimo, alla domanda del consigliere Bonora, che credo che sia, la risposta è già stata data dal sindaco, ma nel dispositivo di delibera è scritto più volte quello che noi riteniamo, ma anche la stessa legge regionale e anche quella bozza che esce, che uscirà dal punto di vista urbanistico, parla sia esattamente questo, cioè l'interesse pubblico è rilevante e in questi casi quando c'è una dotazione territoriale, cioè un servizio, la legge regionale non distingue più, come la 47-78, tra quelli del pubblico e quelli del privato, gli standard non sono più quelli del pubblico, ma anche quando il privato concorre ad aumentare i servizi della collettività, anche in quei casi qui l'interesse è un interesse pubblico e in questi casi qui anche con un intervento del privato aumenta, diciamo, la dotazione di servizi di questo territorio. Per questo rilevo che ci sia proprio quello che è previsto dalla legge 31, quindi l'interesse pubblico.
Grazie architetto Bettio. Se non ci sono altre domande, procediamo con gli interventi. Prego, consigliere Bergonzini.
Io avevo una domanda, perché non sono riuscito a trovare niente in merito. Esiste un rapporto in base alla superficie dell'area verde sul numero di persone che lo possono usufruire? Ho visto che sono 780 metri quadrati previsti per l'area verde e gli ospiti dovrebbero essere su 80-86 unità. Grazie.
Ci sono altre domande? Prego, architetto Bettio.
No, non c'è un numero minimo, c'è un numero urbanistico determinato il numero degli abitanti, non c'è un numero diciamo di superficie verde per ospite, è una questione di scelta. E abbiamo cercato comunque anche nell'altro parametro, che invece è molto urbanistico, cioè i parcheggi e in questo caso la monetizzazione, di valutare gli effetti pratici, e abbiamo chiesto comunque anche in questi casi qui un'attenzione a chi gestisce direttamente casi di questo tipo, cioè frequenza degli ospiti, numero di addetti che solitamente si turnano, parenti che vengono a visitare. E in questo caso, sia nel caso dei posti auto e sia nel caso delle dotazioni, in questo caso dell'area verde, ci è stato assicurato che è stato tarato da, da chi ne usufruisce costantemente e sa benissimo quanti sono, diciamo, solitamente, statisticamente, gli allettati, le persone che hanno bisogno, così. E da quello che abbiamo potuto rilevare, la dimensione è adeguata al numero di ospiti che si prevede di utilizzare.
Grazie, architetto Bertio. Gli interventi.